Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Anche se siamo peccatori, ma tutti noi ne siamo, se i nostri propositi di bene sono rimasti sulla carta, oppure se guardando la nostra vita ci accorgiamo di aver sommato tanti insuccessi, nel mattino di Pasqua possiamo fare come quelle persone di cui ci parla il Vangelo, andare al sepolcro di Cristo, vedere la grande pietra rovesciata e pensare che Dio sta realizzando per me, per noi tutti, un futuro inaspettato. Andare al nostro sepolcro, tutti ne abbiamo un pochettino dentro, andare lì e vedere come Dio è capace di risorgere da lì. Qui c'è felicità, qui c'è gioia, vita, dove tutti pensavano ci fosse solo tristezza, sconfitta e tenebre. Dio fa crescere i suoi fiori più belli in mezzo alle pietre più aride.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Apriamo il nostro programma odierno parlando di favole e lo facciamo per presentare un volume, appunto una raccolta di favole, che si intitola Le favole della gallina blu. L'autrice Martine Brochard, che oltre ad essere una nostra amica, che accogliamo veramente con molto piacere qui in studio, è anche un'attrice che ha lavorato.
Adesso sono
una scrittrice.
Che scrive favole e credo che in questo momento ne abbiamo pure bisogno.
Assolutamente, assolutamente. E queste sono favole che nascono proprio dalla tua esperienza quotidiana, diciamo,
in qualche modo. Infatti, io ogni volta che succede qualcosa, a me mi viene di scrivere delle favole, ma anche per delle cose gravi come la guerra della Bosnia, come le torri gemelle. Non sono tutte qui dentro perché ne ho scritto tanta. Però io sono partita da questa gallina blu, che è molto speciale. Prima perché è un blu scuro, ha un becco d'argento e due occhi d'oro. E soprattutto vuole ridare il sorriso ai bambini che l'hanno perduto, dunque c'ha proprio una missione. Ecco, e infatti si fa trovare da questo bambino Pietro con la sorella, che hanno tanti problemi, non hanno soldi, hanno fame, e si fa portare a casa. E a casa invece di fare le uova fa i giocattoli, e ovviamente Pietro non è contento perché ha fame, però i giocattoli li vendono, ok? Dove fanno i soldi. Lei fa un sacco di queste cose, diventano anche abbastanza ricchi, però lei alla fine vuole un marito, perché ha detto, vabbè, io vi ho fatto tanto piacere, dovete far piacere a me. E gli portano un bel gallo rosso e fanno tanti pulcini. E questi pulcini ridono tutti, una famiglia che non posso raccontare tutta la favola, però finiscono tutti in cielo. E non volevo lasciare questa gallina. Allora ho pensato che adesso lei vede il mondo da lassù, invece di vederlo da laggiù, come è spesso così. E soprattutto è lei che racconta ai bambini del mondo le favole di ogni sera. E ho messo dentro ogni volta un indovinello che porta l'altra favola. Infatti ho sperimentato questa cosa con mia nipote che ha 7 anni, Giuditta, e ho visto che l'indovinello gli piace molto, perché soprattutto si arrivano a trovare la risposta.
Certo.
e questa gallina sarà lei che racconterà sempre le favole.
Altre storie, quindi.
Altre storie,
certo,
ogni
certo,
volta.
Certo.
Dunque,
sera dopo sera.
Cioè, mi è piaciuto perché la gallina blu la sento un po' mia, perché uno pensa sempre alla gallina, non so, un animale che non. Non credo, perché non sappiamo mai quello che c'è dentro le persone.
E non bisogna lasciarsi, appunto, ecco, ingannare dalle apparenze.
Esatto.
Sì. Tra le varie favole che racconti, ce n'è una che, quando l'ho letta, conoscendoti e quindi conoscendo anche la tua storia, mi ha commosso molto, perché è una in cui in realtà adombri la tua storia d'amore con tuo marito, con Franco Molè.
Infatti tu hai indovinato, io l'ho scritto proprio per noi due. E il fatto di conoscersi, di amare la natura, le stelle, di amare il mondo d'un'altra maniera, con l'arte, eccetera, e il bisogno di sparire, lui è sparito ovviamente, ma sparire con lui in questo giardino straordinario dove nessuno ti può più trovare. E infatti è la nostra storia.
Sì, perché sparito, perché appunto è scomparso alcuni anni fa dopo una malattia molto.
Sì, ha avuto il cancro allo stomaco, però è sempre con me.
Sì.
Allora io
sì,
ci sono dentro.
Ma è molto bello quello che tu stai raccontando qui, perché è anche, parla un po' del vostro incontro e di come condividevate un progetto insieme, no? Che questo piccolo.
Questa erba
che trovate
alla fine
pur
era il nostro lavoro.
Sì.
Il nostro lavoro insieme del teatro, di fare delle cose importanti. Era proprio un dialogo costante per noi, questa cosa. Mm-hmm. E infatti, adesso che non c'è più, io mi sento veramente completamente diversa nella vita e nel lavoro. Mm-hmm. Come se mi mancava una metà, per questo che ho scritto Il bambino a metà.
Il bambino a metà, che è appunto uno dei personaggi
sì.
della tua storia. E, prima parlavi del problema delle apparenze, no? Dietro
sì,
cui non si vede. Una storia che mi sembra molto legata a questa è quella degli zoccoli d'oro, di un leone.
Sì, poverino, che ha avuto la sua madrina degli zoccoli ai piedi.
Invece che degli artigli.
Sì, cioè, è stato terribile, perché deve mangiare gli insetti, deve fare un sacco di cose che si vergogna. Lui bello, tutto grosso, tutto il re della foresta. Invece
certo,
non è più un re, si deve nascondere. Però c'è un incontro con una farfalla e delle volte abbiamo sempre bisogno di uno più piccolo.
Sì, è vero. E la tua, le vicende appunto che vengono raccontate dalla gallina blu si chiudono con una fiaba che mi sembra molto legata anche proprio al tempo che stiamo vivendo, e quella che riguarda le orecchie
sbagliate
che gli uomini non hanno, le orecchie sbagliate,
sì,
che gli uomini hanno.
Sì, credo che ce le abbiamo, le orecchie sbagliate. No, ma lì è un'esperienza che ho vissuto quando sono arrivata in Italia.
Sì.
Mi ricordo, era un pranzo e non so come siamo venuti a parlare di favole, di gridi di animali, sai, quelle di conversazione. È partito che ovviamente il gallo faceva chicchirichì.
In italiano. Sì.
E io giustamente, ma così, l'ho detto, no, fa cocorico. E è venuta una discussione, Rosario, con tutti che hanno. E alla fine mi sono ritrovata, sai, come dentro qualcosa che tutti intorno a te, che dicevo che io sbagliavo, che non è vero, che non si sentiva cocorico. E io pensavo che nemmeno chicchirichì.
Sì.
Infatti, ne ho parlato anche con la mia nipote, che mi ha detto: ma non tutto questo è vero, hanno proprio le orecchie sbagliate, perché. Come si fa
la saggezza dei bambini?
Sì, dei bambini, come si fa il gatto tuo, per esempio, nonna fa miau, ma non è che fa miau o miauv in inglese,
sì.
Un grido ogni paese.
Sì.
Dunque è chiaro che abbiamo le orecchie sbagliate, perché il gatto fa la stessa cosa.
I due
gatti che si incontrano con il cane, che è italiano, e loro sono francesi,
si capiscono benissimo
e piangono sulla nostra sorte.
Sì, perché è proprio l'incomprensione quello che ci caratterizza,
esatto,
purtroppo.
E non facciamo nemmeno lo sforzo, perché ho visto questa discussione di gente adulta che diceva no, che io sbagliavo.
Mm-mm-mm.
Io ho detto, ma parliamo normale, no? Cioè, cerchiamo di... No, i francesi sbagliavano. Allora, penso un po' su una cosa così piccola.
Si può creare un intrigo internazionale.
È chiaro che abbiamo dei grossi problemi. Ecco.
Sì. Dunque, è possibile raccontare anche il mondo che stiamo vivendo, raccontare le difficoltà degli esseri umani, raccontare anche la sofferenza attraverso delle favole, delle favole che appunto sono indirizzate ai bambini, ma che possono anche essere lette con una diversa consapevolezza dagli adulti.
Beh sì, l'ho fatto anche in teatro, dove c'erano dei bambini e degli adulti, e tanti adulti sono venuti a dirmi, ma che bello, non è solo una favola, ma dico, la favola se non ha un messaggio, per me non vuol dire niente, non ha senso.
Sì.
Invece ho visto che per i grandi serve moltissimo.
Sì.
Io, per esempio, ho fatto anche quella del camaleonte, che si parla del problema del colore della pelle, e questa è vera.
Certo, e anche qui siamo appunto in un...
è anche divertente quella, perché finisce con questo presidente a chiazze.
Sì, è l'unica per riuscire. Sì. Ma dicevo, ha anche una grande valenza educativa, no? La fiaba, perché tu le racconti anche
con amore, poi lo vedo anche con i miei nipoti, e poi adesso vado nelle scuole, vorrei tanto fare una cosa per i bambini. Adesso Curcio mi fa le schede didattiche, che ho detto però solo gioco, non problemi, giochi per i bambini in rapporto alle favole. Adesso stanno facendo questo, vediamo se con questa cosa in più magari può funzionare ancora meglio.
Certo. Allora, ricordiamo il titolo del libro, che è Le favole della gallina blu di Martin Brochard. Sì, ecco, infatti c'è la gallina proprio in copertina con i suoi piccoli pulcini, che è edito da Armando Curcio, editore. Grazie a Martin Brochard di essere stata con noi.
Grazie, un bacio, Rosario, un bacio a tutti.
E adesso presentiamo un volume che è un vero e proprio giallo, ma insieme anche un romanzo storico. Si intitola Il Vangelo del Boia ed è edito da Newton Compton, e l'autore è Nicola Verde, che è con noi qui in studio. Benvenuto, buongiorno.
Grazie, buongiorno, grazie a voi.
Il Boia di cui stiamo parlando è un personaggio notissimo, cioè il famoso Mastro Titta, che molti ricordano ovviamente per la commedia Rugantino, e molti, forse grazie anche proprio a quella commedia, sanno che si tratta di un personaggio realmente esistito. Per questo dicevamo un romanzo storico, perché parla appunto di quest'uomo e che ha avuto una carriera, se così possiamo chiamarla, lunghissima, che però si è chiusa in maniera un po' brusca, quando lui aveva 85 anni, l'ultima esecuzione, che era anzi una doppia esecuzione, che è proprio da dove lei parte per il suo romanzo. Perché è partito di là?
Sì, perché come ho già avuto occasione in altre occasioni di dire, che la storia io la immagino come un grande quadro con degli strappi, dove interviene praticamente lo storico a ricostruire questi strappi seguendo esattamente le trame, l'ordito del tessuto. Il narratore non ha questo compito così, o questo dovere così specifico. Lui può ricostruire quegli strappi con la propria fantasia narrativa. E uno strappo, se vogliamo, nella storia di Mastro Titta è proprio quell'incertezza che lui ebbe nell'ultima duplice esecuzione, che fu ad agosto del 1864. La storia non ci dice il motivo per cui ebbe questa incertezza, fu l'unica poi, tra l'altro, perché lui compì 516 esecuzioni e sempre ha avuto il polso fermo, il cuore saldo, come qualcuno poi ci rimanda nella storia. Lì ebbe un'incertezza. L'incertezza, dopo che fu tagliata la testa a uno dei due, doveva essere esposta al pubblico e infissa in una picca, in realtà non la fissò con sufficiente forza, e questa testa rotolò ai piedi del pubblico con grande spavento.
Certo.
Chiaramente ci fu l'orrore, lo spavento di questa, i cavalli che si imbizzarrirono. La storia non ci dice per quale motivo ebbe questa incertezza. Io l'ho immaginata, e ho immaginato che lui, in questo folto pubblico che accorreva a queste esecuzioni, lui aveva intravisto una persona che sperava di aver dimenticato, in effetti una ragazza, in realtà, che gli ricordava moltissimo una ragazza che aveva avuto in età
adolescenziale,
sì. Sui 17 anni, cioè proprio nel momento in cui a 17 anni lui compì la sua prima esecuzione, ecco lì ci fu lo strappo con questa ragazza, e uno strappo dolorosissimo che lui si porterà per tutta la vita, e lo porterà addirittura ad avere nei confronti delle donne un'attenzione tra virgolette particolare. Lui è preoccupato che possa subire altri abbandoni, quindi la storia ci rimanda come personaggio, un personaggio che nei confronti delle donne le riteneva addirittura essere inferiori, ma io credo che lui avesse paura in realtà delle donne. E quindi
comunque poi paura di un coinvolgimento sentimentale,
esatto,
per cui si è
esatto.
difeso da
si è difeso in questa maniera, cioè lui sì. ha cercato di mettere una barriera tra lui e le donne, anche se poi la storia ci rimanda che effettivamente ebbe una moglie e addirittura due figli. La storia in realtà non ci dice molto di Mastro Titta, benché qui a Roma sia un personaggio abbastanza conosciuto, sì. in realtà la storia non ci riporta, non ci rimanda molte informazioni. Uh-huh. È stato abbastanza difficile riuscire a rintracciare quelle sì. poche che sono sparse magari in vari libri dell'epoca.
Sì. Lei ricostruisce, parliamo sempre di quella prima scena, non soltanto la situazione che sta avvenendo, ma anche proprio le suggestioni sonore, no? Per cui usa il dialetto dei personaggi che stanno in quel momento interloquendo con appunto Mastro Titta, che intanto si avvia al luogo dell'esecuzione. Quindi veramente con suggestioni sia di ordine così visivo sia di ordine sonoro, e dà molto l'impressione che lei si sia riferito un po' alla pittura dell'epoca.
Assolutamente sì. Cioè tra le informazioni che uno prende e raccoglie chiaramente dai libri, dai testi storici, sono effettivamente i quadri, cioè andare a vedere i quadri, quelli che ritraevano o ritraggono praticamente certe situazioni o certe anche i quadri che riportavano le esecuzioni. Quindi ho cercato un attimo di medesimarmi poi chiaramente in quella situazione. Il dialetto credo che sia importante proprio per dare quel sapore, quel gusto del posto, del luogo. Ho cercato chiaramente di usarlo veramente con il contagocce, soltanto all'inizio, per dare appunto al lettore l'idea di dove si svolgesse l'azione, Roma di quell'epoca. Poi ho cercato un attimo di dimenticarlo il dialetto, proprio per non appesantire poi il testo, chiaramente.
Certo. E nella migliore tradizione del giallo, dicevamo, c'è appunto un elemento che è Cherchez la femme, perché appunto è poi lei, Costanza, che sarà
Costanza
in qualche modo il personaggio chiave
Costanza
di questo.
Ecco, una cosa che volevo tra l'altro dire e specificare: tutti i fatti che sono stati raccontati in questo libro sono tutti realmente accaduti. Poi chiaramente c'è la fantasia del narratore che ricostruisce e intreccia le varie vicende, perché ce ne sono più di una di vicende.
Sì.
E sono, a partire dalla vicenda appunto dell'incertezza che Mastro Titta ebbe nella sua ultima esecuzione, ma anche questa storia che è accaduta nel 1862, che coinvolse appunto questa Costanza Vaccari, per delle foto.
Come è riuscito a sapere di lei?
Ma è stata una coincidenza, perché poi parlo anche nelle note dell'autore delle cosiddette coincidenze che ti coinvolgono quando praticamente scrivi un romanzo. La vicenda me la ricordò, anzi me la disse all'epoca in questo Luigi De Pascalis, che è un caro amico, oltre che scrittore anche lui. E poi chiaramente questa vicenda mi ha incuriosito talmente tanto che sono andato a cercarmela, quindi ho cercato dei testi che riportassero la vicenda. È una vicenda che, se uno va a cercarla anche su Google, la trova, cioè effettivamente è abbastanza nota per chi chiaramente poi ha
certo.
voglia di andarsela a cercare. E ci sono tanti riferimenti storici a questa vicenda in particolare. Fu uno scandalo che coinvolse addirittura il segretario di Stato Antonelli. Diciamo che questa donna di facili costumi, tra l'altro una fotografa, si era prestata al gioco del ministro delle armi di allora, De Merode, che aveva intenzione sicuramente di scalzare il segretario di Stato, e questa vicenda andò addirittura a coinvolgere la ex regina di Napoli, Maria Sofia, che è la sorella di più famosa Sissi.
Sì.
Allora, in realtà era una montatura politica.
Sì, sì, sì. Anche qui appunto il personaggio di una donna bellissima,
sì,
lontana e diffamata,
sì.
Anche questo ovviamente ci riporta.
Ecco,
no?
anche di questa donna ci sono delle foto. Effettivamente era una bellissima donna, chiaramente che ha cercato di sfruttare la sua bellezza e fu l'amante del generale de Gaulle, che era il comandante delle truppe francesi, e fu al servizio di molti poteri. E all'ultimo praticamente io suggerisco che fu al servizio anche di qualcun altro. Non lo dico perché praticamente è l'ultima, certo, è l'ultima pagina del romanzo, quindi sì. Non vorrei raccontarlo.
Ovviamente appunto l'intreccio verrà poi spiegato, risolto, certo. come nella migliore tradizione, ma lei chiude adesso senza voler rivelare troppo, ma lei chiude diciamo il suo romanzo su un dolore intimo, privato, su un gesto non fatto, su un gorgoglio nella voce che però non riesce a trattenere la persona.
Parliamo di Mastro Titta nei, sì, confronti di Costanza. Beh, perché in effetti a lui ricordava questo amore perduto, e quando lui scopre in effetti di che pasta era questa ragazza, chiaramente lui ha questo contraccolpo. Inizialmente nei confronti di questa ragazza ha un atteggiamento quasi di affetto paterno, però anche cerca un attimo di difendersi da lei, da questo. Infatti cerca la sovrasta addirittura con il suo fisico, anche se non era molto alto, era comunque un uomo massiccio, e quando ce l'ha davanti cerca di sovrastarla con la sua prestanza fisica. Lui aveva già però 80 anni, oltre 80 anni, quindi era un amore semplicemente a quel punto platonico, ma era un amore che gli ricordava questa ragazzetta degli anni, e ha questa disperazione di averla perduta allora. E quando lui cercherà di soccorrerla, perché in un certo senso cerca di soccorrere quella ragazza di allora, che poi l'aveva lasciato in realtà. Anche questa comunque è finzione narrativa.
Sì, 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 ovviamente. Però appunto quel presentimento di sofferenza che c'era stato allora, in qualche modo.
Sì. E lui aveva questa grandissima preoccupazione, secondo chiaramente la mia lettura, del personaggio. Perché ecco una cosa: il personaggio Mastro Titta, se vogliamo, è un personaggio in realtà non positivo. Cioè, nella storia ci rimanda un boia, in realtà, che ha compiuto 516 esecuzioni. Tant'è che quando proposi questa figura alcuni anni fa per un racconto che doveva far parte di un'antologia, l'editor di allora me lo escluse categoricamente, mi disse no, perché un boia non può essere un personaggio nel quale il lettore possa identificarsi. Io il racconto lo scrissi lo stesso, andò in questa antologia e credo che abbastanza fortuna, perché tra l'altro la Newton non soltanto ha pubblicato il romanzo, ma ha ripreso quel racconto e me lo ha ripubblicato in
che era la lama del boia.
Esatto, sì. La lama del boia, che lo ha ripubblicato in ebook. Questo per dire che a volte i personaggi, quelli anche negativi, bisognerebbe andare a scavare, a scrostare un attimo quella crosta, quella corazza che in qualche modo li difende dal mondo, e vedere cosa c'è sotto. Ecco, Mastro Titta secondo me aveva un'umanità sotto, e in certe pagine ho cercato di tirarla fuori, quando lui disperatamente davanti alla ragazza si sente quasi indifeso e si strappa quasi la camicia, dice: cosa ne sapete voi di quello che posso provare io ogni volta che faccio un'esecuzione? Spero di esserci riuscito, insomma, di aver dato umanità a questo personaggio.
Grazie dunque a Nicola Verde, che è l'autore, lo ricordiamo, del Vangelo del Boia, che è edito da Newton & Compton, e grazie di essere stato in nostra compagnia a parlarcene.
Grazie a voi, grazie a chi ha ascoltato pazientemente, grazie.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi invito a rimanere in ascolto di Radio Vaticana Italia.